Ciao carissimi, oggi il 20 maggio 2024 è un giorno molto importante per l'Ucraina e per molti ucraini perché proprio oggi ufficialmente scadono i poteri legittimi dell'ex presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, o come noi lo chiamiamo con amichevole affetto. Sniffolo, lo chiamiamo così ovviamente per la sua nota tendenza di sniffare come aspirapolvere tutte le polveri bianche che arrivano principalmente dall'America Latina attraverso le sue amicizie con la CIA. E questo personaggio, cari amici, è arrivato nella politica ucraina in simile modo in cui molti politici sono arrivati al potere in Occidente, attraverso un sistema ormai lontano da un sistema democratico. Ormai noi in Occidente siamo all'interno di un regime di oligarchia. Oligarchia fa tutto per allontanare il sistema di potere dal popolo, per evitare che il popolo effettivamente possa significare qualcosa nella scelta dei propri rappresentanti, e si creano i sistemi basati sui finti consensi che vengono diciamo, amplificati attraverso vari canali di informazione che sono in gran parte appartengono a stessi oligarchi. Quindi noi ci troviamo in una specie di mondo di spettacolo che ha sostituito quello che dovrebbe essere il mondo della politica. Cioè, invece dei rappresentanti, noi abbiamo i pagliacci. Con tutto il rispetto verso la categoria dei pagliacci, di chi lavora nell'ambito circense, perché loro sono persone di massimo rispetto e di grande serietà, perché bisogna veramente sforzarsi molto per far ridere il pubblico, per far sorridere i bambini, e io ho un enorme rispetto verso queste categorie di persone, però ovviamente quando questo tipo di mestiere, oppure quando l'ambiente circense viene trasportato, trascinato nell'ambiente politico, noi abbiamo un ambiente degradato, perché come capite benissimo, mentre il senso del lavoro dei lavoratori del circo è far ridere le persone, il senso di politici è far funzionare un sistema statale e rappresentare gli interessi delle masse. Se masse, anziché di essere rappresentati, stanno guardando alla fine uno spettacolo e ridono o piangono, questo già in sé è un degrado. E noi purtroppo viviamo in un sistema degradato, sia in Occidente che adesso anche in Ucraina o nei paesi che dipendono dall'Occidente, perché l'Occidente espande questa forma di dominio, questi suoi valori, questi suoi sistemi anche su quei paesi che cerca e vuole dominare. Quindi l'Ucraina è entrata in questa fase dopo soprattutto il crollo del governo per via di colpo di Stato nel 2014. Noi abbiamo visto che al potere è arrivato il presidente Poroshenko, il primo presidente post-golpista, presidente illegittimo dal mio punto di vista, in un paese come Ucraina che dal 2014 vive in una permanente guerra civile. Non sono possibili non è possibile di applicare nessun tipo di progetto politico. Per quale motivo? Perché il paese in sé non esiste. Ad esempio, come potete voi definire un'elezione legittima se durante svolgimento di questa elezione nel paese si svolge anche la guerra civile. Questo significa che una parte dei cittadini che dovrebbero votare Ciò che rende legittima una votazione, un'elezione, sono le votazioni dei cittadini. Quando un gruppo dei cittadini, anche se in minoranza, non viene invitato a votare, o anzi viene tenuto lontano dalle votazioni, o peggio ancora viene perseguitato durante le votazioni, questo già significa che le votazioni in sé non sono lecite. Quando c'è una guerra civile dove un potere golpista che è arrivato in maniera illecita, stracciando la Costituzione, sta massacrando una parte del paese che cerca di difendere questa Costituzione, noi non possiamo parlare di nessun tipo di legittimità. Tutto questo che è arrivato dopo il 2014 è solo uno spettacolo degli oligarchi. In effetti, il presidente Poroshenko, prima presidente post-golpista, era appunto un oligarca legato soprattutto ai britannici, in effetti è curato da agenti di servizi segreti britannici, ha una casa a Londra, vive più a Londra che in Ucraina, tutta la sua famiglia sta a Londra, i suoi soldi nelle banche londinesi. Tra l'altro questa gente non ha capito una cosa, questa gente non ha imparato la lezione degli oligarchi russi, come ad esempio primo di tutti Berezovsky. Fare gli affari con gli inglesi e credere che gli inglesi difenderanno qualcuno e i suoi soldi è molto sbagliato. Gli inglesi, per la loro natura, per la loro mentalità, per la loro cultura, appartengono a una civiltà di mare, una civiltà basata sul rapporto predatorio con il mondo. Loro sono abituati a fare i predoni, quelli che si mettono sulle navi, vanno da qualche parte, massacrano, uccidono, rubano, come facevano i loro antenati vichinghi, quelli che poi hanno assaltato tra primi paesi, proprio l'Inghilterra, e che l'hanno preso poi sotto il loro controllo, diciamo. E questa tendenza di inglesi di impostare il rapporto con gli altri paesi in base alle regole della pirateria, ovviamente esclude completamente qualsiasi tipo di lealtà nei confronti di chiunque. Gli inglesi si sbranano anche tra di loro, come lo fanno i pirati. Loro si sbranano tra di loro per questioni di potere, di politica, hanno un sistema classista che esiste ancora veramente tremendo, questo sistema di nobiltà, di famiglie, di appartenenze, che è veramente tremendo. Figuriamoci se questi fanno entrare onestamente qualcuno degli esterni all'interno del loro ambito di potere. Tutti gli oligarchi russi che negli anni 90 hanno creduto agli inglesi, alla fine si sono hanno pagato anche con la loro vita, come ad esempio stesso Berezovsky, che è rimasto ucciso proprio in Inghilterra, probabilmente dai servizi segreti inglesi. I suoi soldi sono stati, vi ricordo, presi dalle banche inglesi. Cioè, Berezovsky non ha lasciato niente a nessuno, i suoi eredi non hanno ricevuto denaro, i soldi di Berezovsky sono stati rubati dagli inglesi, quindi ha svolto le attività contro il proprio paese, contro la Russia post-sovietica, ha cercato di sovvenzionare terrorismo in Cecenia, ha fatto di tutto e di più, peggior cose, quindi ha fatto un ottimo servizio per gli inglesi. Quando è arrivato il tempo di andare in pensione, strangolato, ucciso, i soldi sono stati rubati. Quindi Poroshenko avrebbe dovuto imparare da Berezovsky, però non l'ha fatto. Dopo Poroshenko è arrivato al potere un altro oligarca, Kolomoisky. Kolomoisky, essendo più furbo di Poroshenko, perché Poroshenko arriva direttamente da una realtà di imprenditoria degli anni 90, che sì, si è formata in ambito criminale e tutto quanto, anche Poroshenko aveva i suoi scheletri nell'armadio, però lui è molto presto entrato nella politica. Poroshenko ha cambiato praticamente tutti i partiti, è passato per tutti i partiti che esistevano in Ucraina. pur di restare vicino a quella mangiatoia politica. Kolomoyskij invece è un altro personaggio, lui è puramente delinquente, criminale a tutti gli effetti, cioè lui prendeva soldi in prestito e ammazzava le persone alle quali prendeva i soldi presto, non lui fisicamente, ma faceva ammazzare dagli altri. Entrava negli affari con i criminali di grandi gruppi criminali che hanno diviso l'Ucraina dopo gli anni 90. Ha fatto le guerre utilizzando i mercenari, soprattutto appartenenti all'ambito di estrema destra. Ha formato i battaglioni nazisti in Ucraina, tra l'altro. Lui è ebreo, per farvi capire, Kolomoyskij ha passaporto israeliano, ebreo di sua natura, va in sinagoga e tutto quanto. Questo non gli impedisce, ad esempio, di sostenere i nazisti di vari battaglioni criminali nazisti che adesso sono integrati ormai nell'esercito ucraino. E Kolomoyskij ha avuto l'idea, diciamo, migliore di Poroshenko, perché Poroshenko si è esposto personalmente, è diventato lui presidente. Kolomoyskij invece ha detto: no, io voglio che presidente diventi qualcun altro, io sarò un cardinale grigio, gli sarò dietro nella sua ombra e cercherò di manipolarlo. Kolomoyskij ha portato così al potere Sniffolo, cioè Zelensky. Chi era Zelensky? Zelensky era un attore comico. Kolomoyskij le ha fatto partecipare a questa serie televisiva abbastanza diventata famosa in Ucraina, che si chiama Servo del Popolo. E bisogna dire che nella società dove la maggioranza di persone è ormai rimbicciolita per mancanza di cultura, abbassamento di cultura in Ucraina è veramente allucinante. È molto manipolabile perché pensano poco e più che altro non pensano, ma aderiscono e in qualche maniera il ragionamento nel segmento politico ucraino ormai non c'è, cioè loro si schierano e agiscono. Questa è la cosa che ovviamente ricorda molto quelli che sono grandi movimenti dittatoriali del passato, così funziona. E ovviamente serve un grande propulsore ideologico, però se magari ai bolscevichi serviva un teorico come Lenin, teorico e pratico, agli ucraini è bastata una serie televisiva. E quindi serie televisiva Schiavo del Popolo. Lì Zelensky ha fatto vedere, diciamo, l'immagine di un presidente perfetto secondo gli ucraini e questi l'hanno votato. Hanno votato il partito che si chiamava così come serie televisiva. Sembra una barzelletta, ma non è. È una realtà oggettiva, è ciò che è successo con questo paese. Quindi quando io dico che gli ucraini sono gli autori del loro male, è vero, è così. Anche mio buonanimo amico Oles Buzyna parlava di questo già nel 2015, quando è stato ammazzato. Prima della sua morte, lui ha scritto una serie di poesie nei quali lui spiegava che non c'è nessun colpevole nei mali dell'Ucraina, è l'Ucraina stessa colpevole dei propri mali. E con lezioni di Zelensky si è andato verso una via di non ritorno. Per quale motivo? Questo si capiva che Zelensky, un pagliaccio, una persona sempre per rispetto per la categoria dei pagliacci, qua si tratta proprio di un cabarettista, di un pessimo attore che ha riportato le dinamiche della commedia e di cabaret nella politica, e per questo è un dramma. E lui è arrivato con delle promesse abbastanza stupide, stupide e inverosimili. Inverosimili per quale motivo? Perché non approfondite, lui non spiegava come vuole raggiungere certi obiettivi, lui semplicemente buttava al vento le promesse, diceva Fermiamo la guerra. Come lui voleva fermare la guerra, lui non ha mai spiegato. Io ho sentito diverse dichiarazioni di Zelensky dove lui diceva: ma sì, ma fermiamo la guerra, basta questa guerra nel Donbass, facciamo zittire le armi, bla 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 bla, ma poi alla fine, al sodo, lui non ha mai detto: io mi siedo a tavola con presidente Putin, con rappresentanti della Russia, firmo i decreti, firmo le trattative. Gli diamo una parte dell'Ucraina, riconosciamo la Crimea come terra russa, cioè lui non ha mai detto niente del genere. Lui semplicemente ha detto: noi fermiamo la guerra. È facile, anche io posso dire, io sono capace di fermare, io voglio fermare la guerra, votatemi. Però devi spiegare come. Io ad esempio adesso faccio elezioni europee e lì io posso spiegare, ragazzi. Stiamo cercando di fermare la guerra perché noi cerchiamo attraverso un serio lavoro politico bloccare finanziamenti all'Ucraina, bloccare il fiume di armi e di munizioni che vanno verso l'Ucraina e così diciamo bloccando sostegno bellico alla guerra in Ucraina, noi cerchiamo di fermare la guerra. Io riesco a spiegarlo così, in questo modo. Zelensky invece diceva: io vi prometto di fermare la guerra, fine, punto. E tutti: ah, va bene, benissimo, che bravo ragazzo. Poi dopo, stesse balle sul benessere degli ucraini. Io farò entrare l'Ucraina in Unione Europea. Ma chi sei? Come farai? Chi sei? Sei capo? Sei Dio? Sei capo, non so, politico dell'Unione Europea? Come fai a dare promesse del genere? Ucraina entrerà nella NATO. Ma sei imbecille. Prima tu hai detto che vuoi fermare la guerra, adesso dici che Ucraina entrerà nella NATO, quindi mi stai dimostrando che stai semplicemente proponendo due cose completamente opposte nello stesso programma, perché quelli che dovrebbero firmare con te gli stessi documenti per firmare questa guerra non saranno per niente d'accordo con il fatto che l'Ucraina entrerà nella NATO, quindi scegli uno dei due. Lui invece nello stesso programma politico sparava queste idiozie. E poi tantissimi video dove lui diceva agli ucraini: ma votatemi perché tanto peggio di quello che avete già avuto non può succedere. Peggio, cari amici, può sempre succedere, può sempre essere il peggio. Infatti Zelensky ha dimostrato che l'Ucraina post-Poroshenko era molto meglio dell'Ucraina di Zelensky, di quello che si è trasformata in Ucraina in 5 anni di governo di Zelensky. Comunque, Zelensky ha fatto altre promesse molto importanti, tra le quali ovviamente era una promessa di una politica onesta, una politica per interessi dei cittadini, per aiutare ai cittadini ucraini di acquisire sempre più diritti. E poi lui ha detto: ragazzi, io sono qua per mettere tutto a posto solo per una legislazione. Io vi prometto che io andrò via dopo il completo tempo di permanenza alla presidenza dell'Ucraina, quindi faccio una legislazione e poi me ne vado perché nel paese democratico il presidente non dovrebbe rimanere al potere, dovrebbe cambiare. Infatti, nei suoi discorsi su questa sua promessa, su questo suo aspetto, lui ovviamente tirava le freccettine a Putin dicendo: ecco, in un paese democratico non può essere che un leader sta al potere così tanto tempo. Cosa è successo alla fine? Zelensky ha portato l'Ucraina alla guerra totale. Hanno perso territori, hanno perso tantissimi uomini, più di mezzo milione di ucraini sono stati ormai ammazzati, uccisi, non ci sono più. Tantissimi sono scappati dall'Ucraina, quindi se l'Ucraina prima del 2014, prima del colpo di Stato, contava circa 42 milioni, dopo il colpo di Stato sono andati via dall'Ucraina tra 6 e 9 milioni, lì la statistica varia perché ci sono diverse fonti, condividono diverse informazioni, ovviamente fonte più pro-golpiste dicono che è andata via piccola parte degli ucraini, e fonti russe invece condividono completamente diverse statistiche, anche perché molti ucraini sono andati proprio in Russia, e quindi i russi condividono le statistiche basate sui servizi e sull'accoglienza di un tot di persone che sono arrivate in Russia, che sono più di 12 milioni. Adesso hanno superato la cifra di 14. Ultimamente io ho letto le ultime notizie, le ultime statistiche, senza contare quelli che sono rimasti nelle regioni che adesso russi considerano russe, perché i russi non le considerano come gli ucraini che sono rifugiati in Russia, li considerano ormai cittadini russi. E quindi Ucraina scesa sotto 20 milioni, secondo adesso le stime ultime, anche quelle che ha condiviso recentemente l'ex primo ministro ucraino e anche l'ex procuratore generale dell'Ucraina. Loro parlano del totale crollo della quantità dei cittadini, tra 19 e 17 milioni di persone sono rimasti in Ucraina, secondo le stime, ma anche se sono rimasti 20, comunque più di metà di persone dopo il colpo di Stato è sparita dall'Ucraina. Quindi l'Ucraina è in difficoltà. In effetti Zelensky, durante la sua presidenza, 2 volte ha rifiutato di fare il censimento. Perché lui ha rifiutato di fare il censimento? Proprio per evitare di condividere questi drastici cifre che sono veramente simboli del suo degrado del suo potere. E quindi perse i territori, quindi perso le persone e soprattutto, cari amici, ha portato la guerra in una situazione dalla quale non si può più uscire attraverso delle trattative che potevano essere prese all'inizio della sua presidenza. Lui ha dimostrato diverse volte di essere ormai un fantoccio degli Stati Uniti d'America, noi questo l'abbiamo visto. I russi le hanno offerto diverse volte di fare trattative con mediazione di paesi esteri, mediazione di Turchia, mediazione di Emirati Arabi Uniti. In tutte queste situazioni Zelensky ha rifiutato di fare le trattative e quindi ha dimostrato di non essere adatto a portare avanti proprie promesse. La cosa ovviamente più grave dal punto di vista della sua incoerenza politica è proprio i diritti umani. Zelensky, quello che durante il suo programma diceva che lui vuole ampliare la questione dei diritti umani, vuole portare valori europei, vuole dare diritti a tutti, a minoranze, a qua e là, a difendere la lingua russa, perché anche i russi hanno diritto di parlare russo in Ucraina. Tutto questo si è dimostrato falso e ciò che è successo è il contrario. I russi sono perseguitati per la loro lingua, la lingua russa è vietata in Ucraina, adesso hanno fatto pure le leggi secondo le quali ormai ufficialmente il russo non si può più parlare, lo vediamo anche nei video. In Ucraina spesso succede che persino per strada le forze dell'ordine intervengono quando le persone parlano russo, famosa storia del ragazzo giovane ucraino che cantava canzoni con la chitarra per strada, canzoni in russo, è stato arrestato, portato in polizia, picchiato, maltrattato. Contro di lui hanno fatto un processo, è stato costretto a pagare una somma di soldi, una multa e poi addirittura messo in una sorta di riformatorio, una specie di carcere per i minori perché lui era minore proprio perché cantava le canzoni russe, cioè canzoni in lingua russa che risalgono al tempo dell'Unione Sovietica, canzoni di gruppo. Famoso gruppo Kino, che sono anche diffusi in Ucraina perché erano all'epoca dell'Unione Sovietica, venivano amati da tutti e li ascoltano tutti, in tutte le ex repubbliche sovietiche. E questo è il risultato del governo di Zelensky. Ma c'è di peggio, Zelensky a un certo punto ha iniziato a privare dei diritti umani cittadini ucraini, come sapete ha mandato un ufficiale documento alla Commissione europea nella quale ha spiegato che in Ucraina vengono sospesi i diritti umani. E c'è tutto un enorme elenco. Io ho condiviso con voi un video dove ho spiegato per filo e per segno quali in particolare diritti umani sono sospesi, in pratica tutti. Gli ucraini adesso hanno solo il diritto di morire in prima linea negli interessi di Zelensky e di Biden, ovviamente. Morire dalla propria morte, dalla morte naturale, è anche vietato in Ucraina. Tra l'altro io stamattina ho condiviso sul mio canale privato Telegram e su altri canali un video straziante di una madre ucraina che sta cercando di entrare in un commissariato di arruolamento perché i commissari militari del regime di Zelensky hanno sequestrato per strada il suo figlio, un ragazzo giovanissimo, ovviamente sequestrato come vengono sequestrati migliaia di ucraini ogni giorno per strada per essere mandati in prima linea a crepare in una guerra che non vogliono fare negli interessi del corrotto Zelensky e appunto di oligarchi anglosassoni e dei loro rappresentanti come Biden. Questo ragazzo comunque, come dice la madre, come riportano anche documenti che lei dimostra, questo ragazzo ha una grave malattia, è ammalato di tumore, deve seguire dei particolari processi medici, cure, deve essere curato con i preparati medicinali che non possono essere somministrati in trincea, probabilmente ha bisogno anche di procedure che lì non si spiegano, ma io penso magari anche qualcosa legato alla trasfusione di sangue, qualcosa del genere. Comunque ha bisogno di essere curato. Invece, secondo la nuova legge che è fatta proprio da Parlamento ucraino è stata approvata da Zelensky in persona, adesso in Ucraina anche persone gravemente ammalate, disabili, disabili mentali, chiunque può essere mandato in prima linea. Ormai tutti sono considerati idonei per il servizio militare in guerra. E questa madre che cerca di recuperare con le lacrime agli occhi il proprio figlio ammalato di tumore, che invano cerca di spiegare a questi nazisti del commissariato militare al servizio di Zelensky, è un simbolo dell'Ucraina di oggi, è un simbolo dell'Ucraina di Zelensky, ciò che Zelensky ha trasformato, ciò in cui Zelensky ha trasformato l'Ucraina, è questa roba qua. E tutto questo comunque, amici, stava in piedi. Perché comunque dicevano sì, ma però è stato eletto, però è presidente, però comunque dal punto di vista costituzionale non si può fare niente perché lui ha il potere, perché così, così, cos'ha. È legittimo. Ecco, cari amici, adesso dal giorno di oggi, dal 20 maggio 2024, Zelensky non è più legittimo. Zelensky è anticostituzionale. Quindi anche se considerare diciamo l'ultimo aspetto di sua legittimità che poteva usare a suo favore, questo aspetto è svanito oggi. Per cui Zelensky è ufficialmente nessuno, anzi un usurpatore, un dittatore, un sanguinario tiranno che distrugge l'Ucraina. E lui si trova al potere in modo illecito, Da oggi lui non può ufficialmente firmare nessun tipo di documento e qualsiasi leader internazionale che considera da oggi in poi Zelensky presidente del paese, che accetta di firmare i documenti insieme a lui, che lo cita come presidente, che accetta i documenti che arrivano da Zelensky firmati da lui e dal suo governo, fa un crimine nei confronti del concetto di costituzione e di legalità. Quindi sappiate che da oggi in poi Zelensky non ha valore di firma, cioè lui non può firmare Vladimir Zelensky presidente dell'Ucraina, non funziona questa cosa. Cioè se lui manda una carta all'ONU è come se questa carta all'ONU la mando io o il mio cane, cioè o il mio gatto, uguale. Nessun, zero valore, non devono assolutamente considerarlo come qualcuno, è semplicemente un matto, tossicodipendente, bugiardo, patologico e assassino che ha usurpato il potere in un paese ormai distrutto. Per questo motivo, cari amici, anche l'Ucraina da oggi non è più un paese legittimo, un paese che non ha più potere costituzionale. Non ha più alcuna legittimità, non può essere considerato un paese funzionale, un paese che merita di essere considerato legittimo. Per questo motivo è lecito da oggi chiamare Ucraina un paese 404, un paese errore. E io lo faccio da un po' di tempo, ma comunque da oggi è proprio è l'unico modo in cui si può chiamare Ucraina perché ormai Ucraina non esiste proprio grazie all'attività di Zelensky. Se lui fosse intelligente, avrebbe potuto mettere al proprio posto qualcun altro, rimanere nell'ombra, manipolare questo qualcun altro e con questo salvare la legittimità dell'Ucraina. Invece, siccome è un pagliaccio tossico, completamente distrutto dalle idee di rubare tutti i soldi del mondo, è una persona molto limitata dal punto di vista di pensiero politico, ha una mentalità mafiosa, cioè lui pensa che a lui tutto è permesso e questo ovviamente lo rende così lontano dall'aspetto di legittimità. Quindi, carissimi, da oggi potete tranquillamente considerare Zelensky nessuno, una nullità che ha usurpato il potere in Ucraina grazie al sostegno da parte dei nazisti. Questa è diciamo, la chiusura della sua storia. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito di approfondire questa e altre notizie sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, leggetelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni e per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per mandare avanti il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.